Le esercitazioni di scrittura o di lettura per i frequentanti si segnali come titolare di questo interesse. Ricordo brevissimamente di che si tratta, cioè per i frequentanti è proposta la possibilità di fare l'esercitazione o di scrittura o di lettura. Di scrittura vuol dire in pratica scrivere una tesina per allenarsi a questo esercizio di scrittura. Certo, i primi annualisti magari partono parecchio con una bella rincorsa, però siccome nel triennio non c'è molta occasione di scrivere, può essere una cosa ragionevole una tesina a partire da qualche spunto, idea, tema che c'entri qualcosa possibilmente col corso, non necessariamente con De Martino. Ricordo che avevo segnalato per gli storici dell'arte il fatto che esiste, si è tenuta negli scorsi mesi a Venezia la Biennale d'Arte e il padiglione italiano si chiamava Il Mondo Magico e prendeva spunto da Ernesto De Martino. Quindi nel 2017 è stato proposto un incrocio fra arte contemporanea, ovviamente, e De Martino. Gli storici dell'arte potrebbero indagare su questo. Ricordare che Carlo Levi era pittore ed esiste una documentazione. Gallini e gli altri hanno pubblicato tutte le note di campo di De Martino. Esistono le note di campo di Carlo Levi, che sono quadri dipinti durante il suo confino ad Aliano. Anche quella è una pista. Io ho un catalogo con tutte queste opere, chi è interessato ovviamente lo posso prestare, ma qualsiasi altro spunto va bene. Si può realizzare nel corso dell'anno, diciamo così, questa esercitazione, non necessariamente prima di fare l'esame, però è il caso che ne parliamo prima che finisce il corso, almeno per appunto segnalarsi come interesse. Quella di lettura, l'idea era proporre di leggersi durante le prossime vacanze di Natale o Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi o Contadini del Sud di Rocco Scotellaro. Del Cristo ne abbiamo parlato ampiamente, Rocco Scotellaro un po' meno, ma insomma anche ne abbiamo detto. E poi darsi appuntamento alla ripresa per incontri di discussione pubblica, in cui però la discussione l'avvia chi si è letto il libro e non io. Il minimo dei partecipanti è chi si è letto il libro e io, quindi due o tre o quattro quelli che sono, ma incontri aperti a tutti, e quindi anche chi non avesse letto ma fosse interessato a questa cosa viene, chi ha, insomma, ascolta, interviene, eccetera. Questo ovviamente anche sarebbe un interesse da segnalare pubblicamente o direttamente a me, ma prima che finiamo il corso, quindi abbiamo questa e altre due lezioni, in modo tale che si fissa poi un appuntamento per gennaio o due appuntamenti, quello che sia. Possiamo sfruttare ovviamente le nostre ore di lezione, perché fino alla fine fino a gennaio, insomma, abbiamo la nostra aula, i nostri orari se ci servono. Quindi vi ricordo questo e tornerò a ripeterlo anche le prossime due volte. Per quanto riguarda invece il tema del corso, ci eravamo lasciati con una carrellata, diciamo, dei dati etnografici esposti a De Martino nei primi sei capitoli della prima parte del libro, che è quella appunto dedicata all'etnografia. Avevo ricordato che questa parte etnografica è 6+1, sei capitoli che vengono da tutto il materiale che aveva tirato fuori essenzialmente nel 52, con la prima spedizione organizzata e robusta fatta in parecchi paesi della Basilicata e integrata da materiali successivi. E e viceversa il settimo capitolo è basato sul materiale raccolto nel 57 con un'altra spedizione tra maggio e giugno del 57 con un'altra equip di ricerca diversa centrata sul paese di Albano di Lucania e condotta in modo un po' diverso da quella del 52 e anche la presentazione che ne abbiamo nel libro, e il capitolo si chiama Vita magica di Albano, è un po' diversa dai primi sei che lo precedono. Abbiamo detto i primi sei erano frutto di una ricerca che non aveva ancora preso bene il suo indirizzo, non sapeva ancora in realtà su cosa organizzare lo studio e soprattutto la scrittura De Martino, tant'è che prima di tirare fuori questo libro su De Magia esce quello sua Lamentazione funebre, che era un tema non ancora affrontato nel 52, quindi c'è una lunga gestazione. E la grossa mole di materiale messa insieme nel 52 e in vari soggiorni piccoli successivi risente un po' di questa mancanza di un progetto già definito prima di andare sul campo, per cui la presentazione, anche se accantona completamente la parte canti popolari e la parte musicale, che fu pure un grosso lavoro svolto soprattutto grazie alla presenza di Diego Carpitella, ma viene completamente accantonato, si concentra sul tema magia, però bene o male la presentazione dei dati risente un po' di un approccio folclorico al tema, e come abbiamo visto lo sottolineano Dei e Fanelli nella introduzione di questa edizione 2015, per cui c'è una carrellata di fatti che esibiscono i temi della magia, della bassa magia cerimoniale, come la chiama De Martino, in Lucania, articolati intorno a alcuni temi importanti e ad alcune condizioni di vita particolari. I temi importanti, come dice fin dalle prime righe dell'inizio del primo capitolo di questi sei, era il tema del fascino, cioè dell'essere agiti da, e quindi poi tutta la trattazione successiva si articola sulle figure della vittima della fascinazione, e ci sono tutti i racconti riferiti da ciò che gli hanno detto. L'agente fascinatore, che abbiamo ricordato poter essere un essere umano o una potenza malefica non meglio definita, e il rimediante, che è sicuramente un agente umano che però può coincidere con quello che ha prodotto la fascinazione, con complicazioni varie a cui abbiamo accennato. Abbiamo ricordato una cosa importante, che De Martino non assiste a operazioni magiche, ma si basa solo su racconti. E questo è una cosa diversa rispetto sia alla Lamentazione funebre e sia al tarantismo, che si erano potuti anche basare su osservazioni dirette, e abbiamo fatto dei commenti al riguardo. Le situazioni di vita in cui questo materiale folclorico dei primi sei capitoli è presentato erano essenzialmente l'eros, la malattia, la maternità e l'infanzia, cioè momenti di passaggio, momenti di fragilità che potevano coinvolgere chiunque nella comunità, e con particolare però riferimento alla parte femminile della comunità, un po' per ciascuno di questi situazioni di vita, di fragilità e di passaggio. Una cosa importante che veniva sottolineata in questa prima parte e che torna poi nella parte con cui che vediamo oggi della vita magica di Albano era la rappresentazione magica della malattia e del malessere, perché tranne ricordate che il tema dell'eros, che è magia attiva, cioè venivano riportati formule, scongiuri eccetera che vengono usati per ottenere determinati risultati di legare persone che interessano, tutti gli altri erano essenzialmente tentativi di difesa da un qualcosa che diciamo invadeva la vita di ciascuno che ne veniva colpito, bloccava, fermava eccetera. La rappresentazione magica di questo malessere era basata sulla sensazione appunto di essere agiti da, come abbiamo detto, cioè di avere una presenza estranea che impediva di fare cose o obbligava a fare cose, fino alla forma estrema della possessione, cioè di una presenza totalmente alternativa a quella, diciamo, normale della persona e che produceva anche situazioni di conflitto a livello sociale. La rappresentazione magica della guarigione, che corrisponde alla rappresentazione magica della malattia, è essenzialmente la sensazione di essere liberati da questa oppressione, da questa invasione. E questa è una cosa che De Martino dice fin da subito e che riprenderà poi nel resto del libro in varia maniera e articolando anche molto il discorso, e cioè che l'efficacia della magia verte sull'aspetto essenzialmente psicologico, cioè la rappresentazione magica della guarigione è un sentirsi liberati da, quindi un effetto psicologico, un qualche cosa che sblocca quella sensazione di oppressione e di appunto blocco e che impediva di agire anche in presenza di situazioni critiche, diciamo l'aiuto dato dalla rassicurazione dell'intervento o dell'operatore magico o della messa in atto comunque del sapere magico condiviso consentiva di riprendere la vita e di superare la fase di blocco. Questo era un pochino in estrema sintesi il quadro che abbiamo visto presentato nella prima parte del resoconto etnografico di De Martino. Questa ultima parte, il settimo capitolo, Vita magica ad Albano, è un po' diverso perché intanto l'equipe era un po' diversa. Le costanti classiche di tutti, cioè i collaboratori più fissi di De Martino sono Vittoria De Palma, che c'è sempre, è la sua compagna e, abbiamo già detto varie volte, è essenzialmente la persona che facilita i rapporti con le donne, che sono praticamente le interlocutrici principali delle ricerche etnografiche di De Martino, siano tarantate, siano lamentatrici o siano vittime o diciamo persone che tendono ad attivare la magia, ma comunque sono largamente donne e quindi persone difficili da avvicinare per l'etnologo Ernesto De Martino maschio. Vittoria De Palma era diciamo la chiave d'accesso fondamentale a questi universi femminili e lei c'è sempre. Diego Carpitella come etnomusicologo è una presenza abbastanza fissa, E ci sono poi delle figure che nelle varie gruppi di lavoro rappresentano la parte del sapere scientifico, medico essenzialmente, sul lato soprattutto psicologico, e assolvono funzioni diverse a seconda dei casi. In questa spedizione del 57 ad Albano, la persona più importante in questo campo era Emilio Servadio, che era un psichiatra importante, e in questa, in questo contesto, in questa spedizione, è anche in realtà un po' colui grazie a quale la spedizione largamente si è potuta fare, perché lui era anche uno studioso di parapsicologia, era, e in questa veste aveva ottenuto un finanziamento da una associazione americana che aveva finanziato questa ricerca. E poi c'era con lui un altro medico, Mario Pizzurra, e altri due studiosi di scienze sociali, Adam Abruzzi e Romano Calisi. Mario Pizzurra anche ha un ruolo importante. De Martino lo cita in una lunga nota, e tra l'altro penso che avremo occasione di citarle, ma comunque lo segnalo preliminarmente come istruzioni per l'uso. Da questa parte in poi, per il resto del libro, le note, alcune note, hanno una importanza molto grande nell'economia della trattazione di De Martino. Quindi, se uno fosse abituato, qualcuno di voi mi ha scritto: ma dobbiamo studiare anche le introduzioni dei testi che sono in esame? Io ho risposto: sì, certamente. Quando un autore produce un libro, e anche in questo diciamo un'esercitazione di scrittura può aiutare a familiarizzarsi con le tecniche di costruzione dei testi, affida alle varie parti di cui un libro è fatto compiti diversi, ma ciascuno ha il suo compito. De Martino, per esempio, alle introduzioni e alle conclusioni, che spesso chiama epilogo, affidava messaggi piuttosto densi e consistenti. De Martino usa affidare messaggi densi e consistenti alle note dei suoi libri. In una nota della Terra del Rimorso c'è una delle più esplicite autocritiche sul tema della storicizzazione delle categorie lanciata nel mondo magico. Qui ci sono alcune note piuttosto impegnative, per esempio sul tema del rapporto tra magia e religione, in cui sviluppa un discorso che riprende, articola e sostanzia e largamente integra il discorso che fa nel testo. Quindi non solo bisogna leggersi le introduzioni, ma bisogna leggersi anche le note. Qualche volta sono semplici indicazioni di contesto, di contorno, di rinvio bibliografico, eccetera, ma altre volte, come nel caso di questa parte ulteriore del libro, da Vita Magica di Albano in poi, l'autore, nel nostro caso De Martino, le usa proprio per dire cose che nel testo non ci sono, o spiegarle meglio o articolarle meglio. La prima, infatti, proprio la prima nota che mette nel libro, se non ricordo male, è basata, sì, è la prima, in un rapporto dell'igienista Mario Pizzurra. È un supporto che fa un quadro, citando una pubblicazione che Mario Pizzurra fece dopo questa indagine che avevano fatto in equipe, dal suo punto di vista di medico, sulle condizioni terribili in cui vivevano soprattutto i bambini e le mamme, cioè le future mamme o le neomamme, nella Lucania da loro visitata alla fine degli anni 50. E questa è una lunga citazione che fa De Martino, che gli serve di supporto per una delle prime, diciamo, chiavi interpretative che avanza a proposito dei dati etnografici di questa ricerca del 57. Quindi è proprio una cosa che va a integrare il testo. La presentazione di questo settimo capitolo, la scrittura di questo settimo capitolo, si differenzia un po' da quelli precedenti perché dà molto più dei precedenti la parola alle persone incontrate lì sul posto e invece che presentare una lunga serie di formule, di scongiuri e commentarli, spiegarli, incasellarli nelle varie tipologie, insomma, che ha costruito nei sei capitoli precedenti, qui fa l'inverso, dà anche abbastanza lungamente la parola ad alcuni degli informatori di Albano di Lucania e a partire dalle loro storie poi estrapola commenti, osservazioni, riferimenti a quanto già visto in precedenza, eccetera. Quindi c'è più un approccio non proprio da storie di vita, ma certamente di attenzione ai testimoni nella loro proprio diciamo individualità e interezza biografica. I testimoni che sono come quelli, diciamo, teorizzati nei primi sei capitoli, sia le vittime che gli autori delle magie. E un discorso parallelo che viene fatto con questo elemento di attenzione alle figure proprio personali, individuali degli informatori, è fatto dal fotografo Ando Gilardi. In questa spedizione il fotografo che accompagnò De Martino e l'equipe era Ando Gilardi e questo libro ve ne ho già fatto menzione in passato, si chiama Viaggi nel Sud di Ernesto De Martino, curato da Clara Gallini e Francesco Faeta, ed è essenzialmente un libro fotografico, cioè raccoglie le fotografie di tre fotografi, i tre che accompagnarono in questo decennio tra Lucania e Salento De Martino, cioè Arturo Zavattini per una breve fase iniziale a Tricarico, figlio del regista e scrittore Cesare, Ando Gilardi e Franco Pinna. E di ciascuno di questi tre viene presentata una, non certo tutte le foto stampate, scattate all'epoca, ma una ampia scelta, e ci sono poi due saggi introduttivi molto ampi, uno di Clara Gallini essenzialmente sul metodo etnografico di De Martino e uno di Francesco Faeta sulla di antropologia visiva. L'antropologia visiva è una branca che si è venuta autonomizzando nell'ambito degli studi antropologici e che usa il mezzo visivo, originariamente la fotografia oppure la cinematografia, oggi il video, per fare ricerca. Nel caso di De Martino aveva una funzione, almeno dal suo punto di vista, di supporto complementare, non autonoma come discorso, anche se, come abbiamo accennato, i fotografi che lo seguivano in realtà erano dei fotografi importanti ed erano in grado e svolgevano un loro percorso di ricerca visivo. Però dal punto di vista di De Martino, diciamo, le fotografie erano dei semplici supporti documentari. Ricostruendo gli archivi di questi fotografi si vede che appunto il materiale prodotto in realtà è un materiale che produce una discorsività anche autonoma rispetto a quella di testuale prodotta poi da De Martino. Di Ando Gilardi, per esempio, esiste anche un sito, visto di recente, che pubblica una parte delle foto che si vedono in questo libro. E in questo libro, per esempio, viene subito messo in scena uno dei protagonisti, che è lo zio Giuseppe, cioè il mago più importante, il sì, sono tre, cioè la casa dello zio Giuseppe e lo zio Giuseppe in quanto tale. Sul sito di Ando Girardi ce ne sono alcune altre foto dello zio Giuseppe. Lo zio Giuseppe è messo in scena a partire dal primissimo racconto che viene riportato da De Martino nel capitolo su Albano, perché era, e poi ricorre praticamente in tutti gli altri racconti riportati dai suoi informatori, era il mago di riferimento della zona, quello al quale si ricorreva per fare e disfare incantesimi e fatture. Ed era, diciamo, davvero una figura di riferimento sul piano magico, sì, ma culturale, perché tutto il discorso di De Martino è, appunto, come anche negli altri due casi del tarantismo, della meditazione funebre, reinserire queste pratiche rituali che lui indagava nel contesto culturale delle comunità. E quindi un operatore magico come lo zio Giuseppe, detto Ferra Mosca, appare per la sua esile corporatura, era davvero un punto di riferimento della vita magica, certamente, ma culturale in generale della comunità. Dice alla conclusione di questo capitolo De Martino: chi sia propriamente questo Maciaro, signor Giuseppe, risulta già dalle narrazioni dei suoi clienti che ha riferito in precedenza e le interviste col parroco e col medico curante e lo stesso incontro diretto con lui non ci hanno detto molto di più sul suo conto. Il campo di attività dello zio Giuseppe è delimitato dalle tradizionali richieste della sua clientela: fascinazione e controfascinazione, fatture e controfatture. La sua opera è richiesta anche per curare bambini e adulti affetti da malattie organiche più o meno gravi, ma zio Giuseppe prendeva in carico questi casi solo se si trattava di cose fatte. Cioè, qui torna il tema della rappresentazione magica della malattia. Se la malattia è interpretabile come pigliata d'occhio, cosa fatta, cioè fascinazione o fattura, significa che è magicamente curabile, perché coinvolge un'esperienza di dominazione, un sentirsi agito da una forza estranea e maligna. Quando il mago riconosce che è cosa fatta, tale riconoscimento equivale a una dichiarazione di competenza e a una assunzione di responsabilità, altrimenti il caso compete al medico. E questo faceva lo zio Giuseppe. C'era poi, accenna alla fine De Martino, un lato più oscuro della personalità di zio Giuseppe, il suo spiccato erotismo, cioè l'eros nella questione della magia c'entrava da vari punti di vista. E su zio Giuseppe, che la prima informatrice nel racconto di De Martino definisce come un personaggio bruttissimo, qui c'è il ritratto, insomma, è un normale vecchio, ma comunque sia, la faccenda è soggettiva, era anche un protagonista della vita erotica della comunità, dato che appunto molte delle sue clienti erano donne e sul suo conto venivano raccontate molte storie. Sta di fatto che certamente in termini simbolici, sublimati o realmente praticati, la dimensione della relazione erotica tra il maciaro e le sue clienti era una componente presente, diciamo, nell'attività di questo personaggio. E vediamo nel libro di in cui ci sono le fotografie di Ando Gilardi, le persone che poi, alcune delle persone che sono poi raccontate, i cui racconti sono qui riportati. Questo è Rocco Abate, apprendista sarto ai 18 anni. Questa invece è Maria Adamo, sempre naturalmente nomi non reali, che racconta un furto magico di latte. E i fotografi, appunto, anche Franco Pinna, Ando Gilardi, usavano fare questo, cioè una serie di foto. Non erano video, come abbiamo accennato, era un po' difficile all'epoca operare con i video, era costoso e difficile, ma la serie delle espressioni riprese appunto in serie rende anche dinamicamente l'idea del racconto che viene fatto. Del mago Zio Giuseppe, per esempio, sul sito si accenna che c'è una serie, qui hanno scelto una delle foto, diciamo, del ritratto di Zio Giuseppe. Sul sito ce ne sono, si accenna al fatto che quella fa parte di una serie di espressioni in cui si vedono anche interazioni con i membri dell'equipe, eccetera. E quindi, diciamo, questo è un tratto caratteristico della fotografia etnografica, che non punta al ritratto, ma punta in qualche modo a fare quello che nessuno dei tre fotografi nasce come antropologo. Oggi ci sono antropologi che usano il mezzo di comunicazione visivo addirittura come mezzo principale di comunicazione e di ricerca. Quindi, invece che produrre libri, o oltre che produrre libri, producono film e video e documentari. I tre fotografi che abbiamo citato non nascono come antropologi, ovviamente, all'epoca sarebbe stato impensabile, ma questo fatto del produrre sequenze è caratteristico di una fotografia che poi si professionalizzerà e si specializzerà come fotografia etnografica, perché non è che si mira al ritratto bello o caratteristico a sé stante, ma certamente al contesto. E quindi anche in un racconto della persona che sta seduta a un tavolo e racconta a De Martino e agli altri dell'equipe la fascinazione e il furto del latte, la serie delle espressioni, la mimica gestuale, quella che poi Carpitella studierà specificamente come cinesica, la gestualità, è, diciamo, un tratto appunto caratteristico della fotografia che poi chiameremo etnografica. Che cosa raccontano gli informatori in queste pagine, diciamo, dedicate alla vita magica di Albano? In parte cose che abbiamo già visto nei capitoli precedenti, per esempio il furto del latte, ma essenzialmente sono racconti centrati sul tema della presenza, diciamo, subita di forze estranee, di norma individuate come maciare, che visitano di notte, che legano, che sono protagoniste di incubi. E da vari di questi racconti, come per esempio quello dell'apprendista sarto Rocco Abate, che viene poi, anche qui viene una delle fotografie, mostra la ricostruzione dell'esperienza che Rocco ha raccontato di legamento. E nel testo De Martino riporta le parole del ragazzo e di entrambi i genitori intervistati separatamente, e facendo anche un confronto fra le tre versioni, la sua esperienza era quella di aver sognato di essere stato visitato appunto dalle maciare ed essersi svegliato legato. Lui racconta di essersi svegliato legato e i genitori dicono: sì, siamo entrati e abbiamo visto che era legato, e dunque non era possibile che lui si legasse da solo, e loro dicono che era stato legato. Altre persone, qui riportate, di cui le testimonianze sono riportate, raccontano di essersi svegliate con i capelli tagliati, oppure con le vesti tagliuzzate, oppure di aver trovato il corredo da sposa tutto tagliuzzato, oppure di aver sognato di essere andate a prendere l'acqua di notte, aver incontrato dei morti che conoscevano, la mamma, un altro morto recentemente, eccetera, ma poi l'acqua era lì, quindi l'avevano presa davvero la mattina. E diciamo, sono una serie di racconti centrate su queste esperienze che De Martino rilegge con una serie di formule che, appunto, abbiamo detto varie volte, lui tende a coniare un suo lessico specifico, insomma, descrittivo e interpretativo, che lui legge in termini di allucinazioni o stati crepuscolari della coscienza, reali avventure psicologiche, che quindi non, diciamo, sospensioni dello stato di presenza a se stessi, vedremo dei passi delle citazioni di De Martino, delle sospensioni dello stato di coscienza vigile, temporanei e probabilmente e di solito accompagnati da una completa amnesia successiva, per cui nello stato di sospensione della coscienza, stato oniroide, dice De Martino, cioè simile al sogno ma in realtà con azione, in cui si mimano, e cioè si fanno degli interventi che producono effetti sulla realtà, ci si taglia i capelli, come si fa a essere legati? L'ipotesi diventa, e poi nella successivamente De Martino fa una serie di casi clinici dalla letteratura psicopatologica, soprattutto dei suoi cari francesi della prima metà del secolo, di casi clinici studiati in cui si possono avere stati allucinatori collettivi, con l'intervento cioè di più persone che compartecipano alla stessa allucinazione e sono attori di un'operazione che è riletta, nel caso specifico della magia lucana, in termini culturalmente condivisi. Nel caso della psicopatologia riportata dalla letteratura clinica, come casi clinici, Rocco Abbate, che si trova legato, l'ipotesi è che ci sia la famiglia che interviene in questo e collabora alla messa in scena in buona fede, cioè in stato allucinatorio a livello familiare. È da tenere conto, come viene ricordato spesso, che si trattava di solito di case in cui tutti vivevano nella stessa stanza, cioè non pensiamo alle case moderne con i servizi, le camere da letto personali, eccetera, delle stanze in cui si vive tutti insieme, magari anche, ricordate le descrizioni dell'araba di Tricarico, sotto il letto ci sono le galline, il letto è alto in modo che c'è spazio sotto, eccetera. Il caso psicopatologico che racconta successivamente era per esempio di un'intera famiglia che collaborava al fatto che c'era un lui che si dichiarava oggetto di fascinazione e di fattura, sua moglie che confermava questo e la madre della moglie che, diciamo, interpretava la parte di colei che era la produttrice della fattura, e tutti e tre erano in cura, erano stati in cura da diversi ospedali psichiatrici, tanto da imparare anche il linguaggio della medicina e quindi mescolare nel loro racconto termini medici con cui i medici descrivevano il loro stato, loro lo facevano proprio e ne facevano parte del loro stesso racconto. Questa è una comparazione perché questi sono casi appunto studiati a livello psicopatologico e in ambito urbano. Il discorso di De Martino, attraverso la sua serie di testimonianze sulla vita magica di Albano, tende a ricostruire un quadro di una economia culturale funzionante in cui esistono appunto quadri condivisi all'interno dei quali è normale produrre racconti su stati che l'etnologo rilegge come allucinatori e produrre racconti sugli effetti che questi stati hanno prodotto in termini di cambiamenti concreti della realtà, legamenti, tagliuzzamenti, eccetera, eccetera. L'esperienza di dominazione è da interpretare innanzitutto, parla De Martino, come esperienza di una presenza individuale che non riesce a farsi presente e perciò si dibatte ed esteriorizza in varia guisa sia l'attentato subito sia la resistenza ad esso. De Martino parla di un modello tradizionalizzato di vicenda in cui realtà e allucinazione si mescolano a tal punto che è assai difficile ricostruire la parte che è dovuta all'una e all'altra. Uno dei modelli possibili è il seguente. Durante la giornata si reca offesa a una maciara, cioè una persona che si incontra per strada, che nota essere maciara, la si offende deliberatamente o involontariamente. Durante la notte se ne patiscono le conseguenze. È un modello, cioè stanotte mi sono sentita male, ho sognato la tal cosa, ho fatto la tale uscita da sonnambula perché durante il giorno avevo incontrato zia X e le ho detto quella cosa, e quella si è vendicata e stanotte mi ha fatto così. La visione oniroide mimata, visione oniroide mimata, questa è una delle formule de martiniane, con un personaggio che recita tutte le parti o con due personaggi nel caso di un legamento che non possa essermi inflitto da me. La introduzione di corrispondenti modificazioni nella realtà, la possibilità di un completo oblio dell'esperienza psichica vissuta e la integrazione della vicenda con le rappresentazioni della fascinazione, della fattura, delle maciare e delle controfatture stanno a nostro avviso alla base di molti episodi ricorrenti nella vita magica di Albano. Impulsi ostili repressi durante la veglia trovano realizzazione parziale e simbolica durante la notte, in una vicenda oniroide che lascia tracce nella realtà. Per esempio, appunto, se uno trova il corredo da sposa tutto tagliuzzato e reso inservibile alla vigilia del matrimonio, l'interpretazione è: non si voleva sposare, c'era un grosso conflitto sotto, e così come Maria di Nardò diventa tarantata perché le hanno impedito il tema dell'amore precluso, il matrimonio da lei desiderato, in "io non mi voglio sposare" entro in modalità protetta di quella che la notte è visitata dalla maciara, che le fa fare certe cose, tagliuzzo il mio corredo da sposa e intanto rimando il matrimonio, o perlomeno segnalo, anche se clandestinamente, la mia opposizione. In generale, il legamento, nel suo significato ideologico e simbolico, come quello di Rocco Abate raffigurato qui nel libro, molti dei casi raccontati qui erano appunto di legamenti, di svegliarsi legati, di trovarsi legati. In generale, il legamento, nel suo significato ideologico e simbolico, è la rappresentazione dello stato psichico di dominazione in cui si trova l'affatturato o il vessato, e nella sua realizzazione materiale appartiene all'ordine delle vicende oniroidi mimate, cioè vicende in questo stato di semicoscienza, che però in cui si fanno degli atti, non si limita a contemplare una realtà come in un sogno, ma si fanno cose, mimato vuol dire questo, che si collegano all'esperienza di dominazione, siano poi queste vicende obbliate o meno dalla vittima, quando riprenderà la propria normale coscienza di veglia. Il senso di dominazione che caratterizza lo stato psichico di fascinazione o di affatturamento può assumere la forma di possessione più o meno completa da parte di una personalità seconda, aberrante e perversa, eccetera, eccetera, e in quel caso si entra nel discorso dell'esorcismo, che è una specializzazione degli interventi magici. Là, appunto, il tema, e qui mi fermerei se non ci sono domande, il tema che viene essenzialmente messo in scena nei racconti di Albano, tra la presenza di zio Giuseppe, che tra l'altro in uno dei racconti, se non sbaglio, proprio quello del legato Rocco Abate, interpreta la doppia figura, perché sembrerebbe dalle interpretazioni che fosse stato lui a causare la fattura che aveva prodotto il malessere di Rocco Abate, ma quando Rocco è andato a interpellarlo per primo gli ha detto che non era cosa fatta, perché siccome era stato lui non poteva intervenire a disfarla, e gli ha fatto fare un lungo giro per altre storie, maghi, maghe, ospedali, eccetera, eccetera, e alla fine la famiglia di Rocco si è convinta che era stato proprio all'origine lo zio Giuseppe a intervenire per primo, quindi appunto interpretando il doppio ruolo a cui accennavamo. Tra la figura di questo mago principale e una serie di racconti fatti da varie persone e qui riportati, il tema di fondo è questo, appunto, dell'essere agiti da, rappresentato nelle forme del sonnambulismo, del legamento, dell'aver prodotto atti apparentemente contrari ai propri interessi e alla propria volontà da svegli, e che De Martino appunto interpreta in questo modo. La fase, in realtà, ma qui davvero ci fermiamo, la fase interpretativa di tutto questo materiale è quella che svolgerà nei capitoli successivi, di cui parliamo dopo, a meno che non ci siano domande immediate. No, allora